Buona serata, buon giovedì sera da me Pietro
e da me Annalisa, buon giovedì a tutti coloro che ci ascoltano Pietro.
I radioascoltatori di Radio Torre Italia,
sì.
E il programma L'altro sono io. È sempre un piacere, un viaggio nella musica, ma non solo, un viaggio nelle anime, nelle storie dei nostri personaggi che incontriamo.
Sì, caro Pietro, ne incontriamo tantissimi.
Ed è un piacere.
Beh, ed è un grande piacere, grandissimo.
E allora partiamo subito, dopo aver ricordato www.radiotorreitalia.it per ascoltare lo streaming da tutto il mondo. Allora entriamo subito, musicista eclettico, capace di spaziare attraverso i più vari stili musicali, ossia
Massimo Scocca. Ciao Massimo. Benvenuto.
Ciao ragazzi, ciao, che piacere, grazie per l'invito e sono molto felice di partecipare a questo vostro programma.
Grazie.
Massimo,
allora subito, perché noi vogliamo ascoltare la tua voce in tutti i sensi. Allora, quanto ti senti libero di esprimerti con la musica?
Guarda, devo dire tantissimo. Perché ho avuto sempre la fortuna di poter scegliere tra proprio i generi musicali, no? Quindi in passato ho fatto delle scelte ben precise proprio per riuscire a suonare la musica che a me interessava di più, per cui la musica strumentale che spaziava un po' dal jazz alla musica contemporanea. E quindi ho fatto un percorso molto particolare, diciamo, sono partito addirittura facendo proprio inizialmente musica contemporanea, classica, e quindi seguendo anche un percorso molto difficile a livello proprio di ascolto, di pubblico e di molto elitaria come musica. Però mi è servita tanto per capire e per fare viaggi in mondi sconosciuti, ecco. Questa è un po' la mia idea, no? È stata sempre quella di andare a conoscere proprio varie sfumature, no? del linguaggio musicale, non solo soffermarmi, ecco, su un genere preciso. E quindi mi diverto e ho ancora la fortuna a 55 anni di poterlo fare, nonostante poi...
Complimenti.
Sì.
Bisogna divertirsi, sì. La musica è divertimento, insomma, poi anche tanto impegno, ma anche divertimento.
Certo.
Senti Massimo, quando ti trovi, come dire, di fronte ad una scelta musicale da dover operare,
sì.
Ecco, cosa fai prevalere di più? Vediamo un po', la tua parte istintiva oppure la tua parte razionale?
Questa è una domanda molto, molto difficile. Allora, in realtà ho dovuto sempre... Allora, a me è successo questo, la spiego velocemente. Quando ero in conservatorio a studiare, durante lo studio di contrabbasso in conservatorio classico, la mia scelta è sempre stata un po' difficile, perché allora proprio l'allora mio maestro di musica di insieme mi disse: Massimo, ma allora cosa hai deciso di fare? Cosa vuoi fare nella tua vita, no? E io nel frattempo ovviamente suonavo poi musica jazz, suonavo musica pop,
sì.
Rock, per cui alla fine mi accorsi che in realtà io volevo suonare musica originale, in realtà, cioè volevo suonare della musica proprio composta, magari anche contemporanea, proprio di autori sconosciuti. E questa cosa ho visto che era la cosa che poi mi stimolava di più. Tanto è vero che feci quasi 2 anni in orchestra e poi abbandonai l'orchestra, no? Anche se poi a sprazzi ritornavo, facevo delle cose anche molto carine, ma poi in realtà mi accorsi che era quello il mio percorso, in realtà, che quella cosa mi faceva star bene, pur ovviamente rischiando, perché voi sapete benissimo che per un musicista è già difficile vivere attualmente, oggi in modo particolare, no? Ma anche allora c'era forse più possibilità di lavoro, ma comunque c'era molto interesse anche in generi diversi, no? Quindi si andava per forza di cose a sperimentare, almeno nel mio caso. Altri miei colleghi hanno preferito seguire la strada dell'orchestra, della musica classica, e chi del pop, eccetera, eccetera. Quindi il mio percorso è stato un po' questo, e in questa cosa sono riuscito comunque poi a lavorare tanti anni in televisione, comunque con la Rai tantissimo, e a conoscere tanti musicisti e tanti anche artisti italiani, anche stranieri, molti anche americani e stranieri, per cui è stato un bel percorso, insomma, fino adesso. Non posso lamentarmi.
Veramente tante cose, devo dire. È proprio tanta roba, Massimo, non saprei da dove iniziare.
È vero, perché se tu pensi a tutti gli artisti con cui veramente ha collaborato, veramente è pazzesco, insomma, cioè veramente.
Sì, veramente è stato bellissimo.
Nominarli, sinceramente, mi potrebbe togliere qualcosa anche a qualcuno che poi uno potrebbe saltare, perché da Lucio Dalla, cioè.
Sì, davvero.
Sì. Insomma, di tutto di più, Jean-Christophe Chollet,
con Copeland fu veramente un'esperienza bellissima, perché lui fece proprio questo tour italiano, dedicando proprio il tour tutto il concerto, la registrazione, perché fecero poi un video di tutto il concerto,
sì.
e lo dedicò proprio alla moglie e lo volle fare in Italia proprio, infatti il titolo era Stuart Copeland e Orchestralli, no?
Sì,
perché era un po' questa sua sfida di presentare tutte le sue musiche per film, che lui fece per Francis Ford Coppola e vari altri grandi artisti, registi. E quindi lo fece in Italia con musicisti della London Symphony, con proprio. E anche lì eravamo musicisti di tante estrazioni e fu un'esperienza bellissima proprio trovarsi in mezzo a questo con anche il mio carissimo amico Amedeo Bianchi, che cito perché è un mio carissimo amico.
Bene, lo sappiamo.
Grande Amedeo, sì, che è un mio amico, e poi altri colleghi con cui collaboro attualmente, ecco, con cui collaboro ancora fortunatamente. Ecco, insomma, questo è quanto.
Bello sentire anche questa tua energia, no? Questa tua energia nel voler mettersi in gioco e volersi confrontare con gli altri. Massimo, ma tu sei anche un docente, quindi di basso elettrico, contrabbasso, eccetera.
Sì,
ecco,
sì.
Cosa insegni ai tuoi allievi che tu, tra virgolette, quando tu eri uno, nel senso di colui che si formava, eccetera, non hai ricevuto come insegnamento?
Ecco, io devo dire sì che ho dovuto fare un percorso abbastanza particolare, perché quando mi trovai a insegnare all'inizio, che io iniziai un po' così alle scuole medie, tanto per dirla breve, no? La prima esperienza, no? Quindi catapultato nelle scuole con ragazzi ovviamente che seguivano la musica in modo abbastanza grossolanamente, no, diciamo, no? Però già lì cercai anche lì di trasferire a loro il più possibile, sai, almeno conoscere la musica in tanti aspetti, no? Anche se era molto difficile. Poi da lì capì anche lì che dovevo abbandonare quello e cercarmi semmai una scuola professionale, magari. E ebbi la fortuna poi di trovare la scuola in Svizzera, in cui ancora insegno, dove magari sono accademie in cui però la possibilità di insegnare proprio a 360 gradi la musica, ma anche proprio anche lì in vari generi, e cercare di far arrivare più possibile quello che è proprio il suonare in modo vero, cioè il fare musica ancora come agli inizi, no? Come era all'inizio, di trovarsi insieme i ragazzi. Io infatti spingo sempre molto i ragazzi a suonare insieme.
Sì.
E poi, insegno anche, collaboro anche con la NAM di Milano, con il mio carissimo collega Max Purian e Marco Bianchi, in cui lì abbiamo, più che altro seguiamo i batteristi che poi si laureeranno nel loro strumento, e poi anche al CPM a Milano del mio carissimo amico Musida, insomma. Sono passato, esatto, poi ovviamente il tutto mi è sempre abbastanza, lo devo seguire in modo anche abbastanza difficile, perché lavorando anche ormai da 13 anni in televisione, anche di più, da più di 20 anni, adesso sono 13 anni con Crozza,
esatto.
E quindi devo sempre cercare di incastrare tutte le cose il più possibile, però visto che questo poi sono tutte esperienze che poi servono ai ragazzi per poi capire come muoversi, per poi capire come studiare lo strumento. Però devo dire che sulla didattica ho elaborato una didattica molto più, un po' più, dico tra virgolette, moderna, perché non è che esiste un moderno, esiste lo strumento va studiato, di base, cioè va studiato, e quindi dico sempre ragazzi, le scale vanno fatte, gli arpeggi vanno fatte, non è che vi dovete dimenticare di quello perché è importante, però anche lì far conoscere invece magari anche generi diversi musicali, cercare di aprirsi anche mentalmente, non magari solo chiudersi in una cosa, ecco, cerco sempre di trasferire più possibile l'amore per quello che è la musica, quello che uno fa alla fine, che la sua passione, ecco.
Senti Massimo, tra tutti questi stili, insomma, perché tu appunto sai unire tanti stili musicali, dal jazz al rock alla musica classica.
Sì, tra... diciamo che sei carina, ci provo, perché non è facile.
Ci provi, caro Massimo, ma ci riesci alla grandissima.
A me a volte fa ridere questa cosa, perché in realtà io ogni giorno mi metto in discussione continuamente, perché...
certo, e questo perché... è giusto, ma se ci fosse un genere, Massimo, nel quale tu ti rivedi che in ogni altro, ecco, c'è un genere che ti veste alla perfezione, quasi come fosse un compagno?
Il genere che mi veste sia la perfezione, è bellissima questa cosa che hai descritto. Guarda, devo dire che in realtà quello che sto facendo con questa formazione, che si chiamano Exploring Trio, in realtà in questo tipo di formazione, che ormai credo che siano più di 30 anni che collaboriamo insieme, lì abbiamo la possibilità proprio di spostarci proprio in vari stili musicali. Devo dire che forse credo... una tra le esperienze, poi in effetti ho avuto altre esperienze con orchestre, anche di suonare generi anche vari nello stesso concerto, però devo dire che con loro proprio come formazione abbiamo sempre lavorato molto insieme e si è creata poi una dinamica che è andata avanti per tanto tempo, riuscendo a fare quasi insomma 4 album, di cui adesso l'ultimo che è uscito da poco. E lì proprio muoversi proprio, diciamo, in un settore che è particolare, perché in realtà prendiamo poi, facciamo del jazz in realtà, no? Jazz inteso come jazz tradizionale, però poi magari rivestito in un modo più attuale, come dire, non usando, ecco, e questo non per andare contro i miei colleghi jazzisti o amici musicisti che adoro tantissimo, che sono tantissimi, che ho avuto la fortuna di suonarci e conoscere, ma proprio perché noi lì riusciamo a fare, non so, il brano pop, che è quasi una canzone, poi magari con dell'improvvisazione che magari è curata in modo diverso, oppure prendiamo proprio un brano nostro, quindi ci muoviamo sempre, ovviamente la mente, diciamo, ideatrice di questi brani è il nostro caro Marco Bianchi, che è un grandissimo pianista e compositore, che poi lui ci porta i brani, come poi noi magari proponiamo altri brani, altre cose, e poi costruiamo insieme questi brani, che in realtà spaziano poi un po' tra tutti i generi che a noi piace, insomma, che noi piace, per cui c'è il brano che può essere più funk, più pop, più proprio semplice tra virgolette, ma io dico sempre che anche il brano pop più semplice va suonato bene, non è
esatto.
Ed è per questo che rispetto un po', ecco, rispetto a prescindere proprio gli stili, per questo motivo, perché non va puntato il dito verso magari perché suona anche chi fa la musica là da ballo deve farla bene, quindi
assolutamente no.
Massimo, noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra breve chiacchierata.
Grazie.
Andare il brano una sera, quindi ascoltare non solo la tua voce dell'anima, ma quella musicale, insomma, che è un'anima ancora più intensa. Ecco, un'ultima domanda, proprio: qual è, fino adesso sei riuscito a trovare la colonna sonora della tua vita?
Oh cavolo!
Altro domandone.
Guarda, sai che è difficilissimo, la colonna sonora della mia vita, dici? Oddio. Sai che non so, perché sono talmente tante belle.
Beh, ti abbiamo preso un po' così alla sprovvista.
Sì.
Sentire, sarà l'occasione per risentirci, Massimo.
Certo. Io volevo solo dire un'ultima cosa, che solo se posso dirla poi prima di concludere, volevo appunto ringraziare i miei colleghi, quindi ringrazio Max Furian, che con cui lavoro veramente da tanti anni, e Marco Bianchi dell'Esploring Trio, e poi salutare tutti gli amici di Crozza, i miei colleghi con cui lavoriamo da tanto, e abbiamo fatto anche lì molte cose belle e continuiamo a farle, insomma, cercheremo poi di portarle avanti, ecco.
Silvano Belfiore Band,
assolutamente.
La Silvano Belfiore Band, sì, che sono i miei.
A questo punto, proprio perché le nominate e le salutate, io direi di dedicare proprio il brano Una Sera, lo dedichiamo proprio,
certo,
a quello che
a tutti i miei amici
con te, ma non solo, credono in te, Massimo, e questa è la cosa più importante.
Grazie, grazie veramente.
Grazie. Allora, Massimo Scoca, e ascoltiamo adesso Una sera.
Ciao Massimo, grazie mille, alla prossima.
Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Grazie, andate così, ciao, forte, ciao, ciao. Ciao.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Siamo qui, siamo tornati, Radio Tor Italia, l'altro sono io, dopo aver ascoltato una sera, noi proseguiamo col nostro viaggio nella musica e anche nelle storie di personaggi come il prossimo.
E andiamo da chi, Pietro?
Regista di cinema, d'opera, attore di TV, cinema, teatro, insegnante universitario di scrittura creativa.
Beh, insomma, chi più ne ha più ne metta è lui, Enzo De Caro.
Ciao Enzo.
Ciao Enzo, benvenuto.
Buonasera, ben trovati a voi.
Grazie
Enzo per aver accettato l'invito. Allora Enzo, entriamo subito, dai, nel vivo della tua vita, perché non vogliamo togliere appunto tempo. Da ragazzo tu diciamo hai visto lo sbarco sulla Luna, io da questo so, da Messina l'11 luglio eccetera, tuo zio era, perché era un guardiano del faro, insomma l'hai visto in un posto particolare questo sbarco sulla Luna. E quindi possiamo dire che tu, il fatto che diciamo hai vissuto quell'esperienza, sei un grande sognatore?
Non lo so, ritengo che noi siamo, in realtà il sogno siamo noi, tutta la nostra realtà è evidentemente un sogno che viviamo per una serie di anni, pochi tutto sommato, e probabilmente, anche se non è dato a nessuno di saperlo, probabilmente sarà allora che ci risveglieremo da questo sogno nel quale forse volontariamente siamo venuti a fare tutta una serie di esperienze, comprese delle interviste radiofoniche, queste cose qua. Insomma, fa tutto parte del, diciamo così, del pacchetto sogno.
È vero, che bello, questo pacchetto sogno mi piace tantissimo, me lo porterò a casa, Enzo, mi piace tanto. Senti,
bene.
Lo dico insomma, no, non per piaggeria, perché così, sei un attore elegante e sei un attore molto riservato, e una riservatezza secondo me è una delle cose più belle di una persona. E da persona riservata, Enzo, come hai vissuto, ecco, la popolarità? Perché tu poi sei diventato un nome, hai fatto tante cose. Ecco, la riservatezza dove poi è finita? Se sei riuscita a conservarla, che ne hai fatto, Enzo?
Quello è stato un po' un danno collaterale, perché spesso si confonde il successo con la popolarità. Ci sono tante persone di successo ma che non hanno popolarità nel loro campo, nella loro professione. Diciamo che chi fa poi un lavoro più visibile rischia qualche volta, oltre al successo, di avere anche un po' di popolarità, ma per la generazione a cui appartengo io, diciamo che la popolarità non era un fattore da inseguire, anzi non era proprio nel DNA della mia generazione, che invece aveva molto interesse al successo, inteso però come realizzazione di quello che voleva fare. Ecco, quello era il vero successo, e lì insomma sono stato anche così fortunato ad avere dei compagni di viaggio speciali, soprattutto all'inizio, quando è meglio sempre mettersi insieme in piccoli gruppi, e quindi il successo pensato con Lello, con Massimo, era semplicemente quello di poter riuscire a dire quello che pensavamo dovessimo dire. Finiva lì l'obiettivo, poi il resto è stato tutto in più, insomma.
Ma tu, ecco, ritieni di essere sempre riuscito a dire quello che volevi dire, ma nel tuo percorso artistico, insomma, cioè, sei sempre riuscito a dire quello che volevi dire, o pensi che le cose siano cambiate, specie oggi?
No, bisogna comunque sempre fare collegamento e riferimento ai tempi che si vivono, soprattutto quando magari si è più giovani, un po' più anche incoscienti, si fanno meno compromessi sulle cose che si vogliono dire. Noi con la Smorfia abbiamo avuto una serie di denunce e procedimenti penali e anche condanne per le cose che avevamo detto, che a guardarle oggi sembrano anche molto ingenue, che riguardavano la religione eccetera eccetera, però in quei tempi magari era un po' diverso, c'era ancora il reato di vilipendio alla religione di Stato, che oggi per fortuna non c'è più, e quindi per dire le cose che volevamo dire, insomma, abbiamo anche avuto delle
esperienze all'apere che magari non erano proprio prevedibili, però sì, ritengo di sì che essere abbastanza fedeli a se stessi è importante. Poi quello che non riesci a dire te lo conservi per un'altra volta, in un'occasione più adatta.
Vero Enzo, a proposito di fedeltà in se stessi, insomma, mi viene da pensare subito al grande poeta, perché solo così possiamo definirlo, Massimo Troisi. Insomma, Enzo, che cosa direbbe Massimo dei tempi d'oggi, ecco, di questa comunicazione così tanto cambiata, no? Con questi social e quant'altro, ecco, cosa avrebbe detto, anche se ce la dice un po' la napoletana, qualche sua battuta oggi, ai tempi d'oggi?
No, è impensabile pensare quello che pensava Massimo, che non era sempre imprevedibile nel suo pensiero. Avrebbe parlato sicuramente di altro, per magari poi definire alla sua maniera questo periodo, che comunque è un processo, non è né bene né male, è così, è quello che è, quindi bisogna farci conto.
Bisogna adeguarsi ai tempi, esatto.
Enzo, che cosa fai per allontanare le energie negative?
Per allontanare le energie negative vuol dire che ci devi essere messo dentro le energie negative.
Ha ragione comunque.
La prima cosa da fare è cercare di non mettersi dentro le energie negative, credo che sia il primo passo, e poi insomma è un po' la differenza, come dicevano i sette sapienti di Atene, tra l'intelligenza e la saggezza, che l'intelligenza è quella di, come Ulisse, di saper uscire dalle situazioni difficili, e la saggezza, che poi sarà quella di Seneca, è non metterci nelle situazioni difficili. Ecco, questa è una differenza molto importante che qui fare magari caso anche in questo periodo in cui è abbastanza facile, una distrazione che ti mette in una situazione non adatta. Comunque poi, se ci capi in quella che tu definisci energia negativa, la prima cosa da fare prima di allontanarlo, se questo è il verbo che hai dato, eliminare, non ricordo come hai detto, è importante riconoscerla.
Sì.
E quindi capire perché ti trovi in quella situazione, e non è certamente un caso che ti trovi in quella situazione, diciamo così, negativa. Sì. Magari cercare da quella situazione, uno, di capire perché ci sei finito, due, magari di trasformare più che l'energia negativa, trasformare quella difficoltà in una opportunità di imparare una cosa che prima non sapevi.
Beh, che bello, Enzo. Senti, tornando proprio alla tua capacità attoriale, Enzo, insomma, diciamo, un attore è bello che si sperimenti sempre, no? Perché proprio lì sta la bellezza, probabilmente, proprio di questo mestiere. Ecco, sino ad oggi, sei soddisfatto dei ruoli che hai interpretato, oppure pensi, ma però mi piacerebbe tantissimo ancora interpretare chi?
No, non c'è mai stata questa domanda, perché la cosa importante è sempre il progetto e la cosa da dire. Se c'è un progetto dove c'è una cosa che penso di poter dire, è la cosa migliore, altrimenti non arriva, non capita. E questo è un po', come dicevo, la deformazione che spesso sembra anche un po' saccenza, presunzione, ma è la formazione della mia generazione, cioè quella di fare le cose se senti di doverle fare, se non le senti e non le fa, non c'è niente, niente da fare, tutto molto semplice.
Come non essere d'accordo?
Sì. Ma Enzo, ecco, per poter acquisire la tua fiducia, coloro che collaborano con te, che quali qualità devono avere?
Beh, intanto la devono acquisire loro su se stessi. Una volta che l'hanno acquisita loro, credo che sia abbastanza di poco conto se l'acquisiscono da me. È più importante che ognuno l'acquisisca in se stesso, e poi sarà abbastanza naturale, nel momento in cui ci si trova a confrontarsi, rispettare l'altro per la fiducia che ha acquisito in se stesso e per il percorso che ha fatto. Quindi poi diventa soltanto uno scambio, come dire, evolutivo, migliorativo, e le persone che hanno fiducia in se stessi si migliorano sicuramente a vicenda, qualche volta anche facendo un passo indietro e comprendendo che possono fare di meglio anziché fare un passo avanti, è più opportuno fare un passo indietro, ma è tutta questione di pratica.
Bello. Senti Enzo, tu hai fatto insomma tanto teatro e tanto cinema, noi ti ricordiamo in prova c'è ancora Prof, insomma il teatro, hai sperimentato Totò, Pirandello, insomma hai fatto veramente tante cose fino al film con Sofia Loren. Ecco, ma tra il teatro e il cinema, ecco, qual è la tua vocazione più importante? Ecco, dove è più diretto, come dire, è più diretta la tua arte? Verso il cinema o verso il teatro e perché, Enzo?
Ma questa, in realtà questa differenziazione è una cosa che ce l'abbiamo specialmente noi in Italia, devo dire purtroppo, perché si fa la differenza, diciamo, quello è un attore di teatro, quello è un attore di...
Sì.
Uno fa quel lavoro, fa quel lavoro, l'importante è adeguarsi al mezzo, è chiaro che i mezzi sono diversi, richiedono delle caratteristiche diverse, ma fondamentalmente appunto quello che conta è sempre poi il progetto. Certo, io ho cominciato in una cantina che si chiamava teatro, e il teatro è rimasto sempre un po' la costante, ma qualunque altra occasione, anche in questo ultimo recente cinema, è appena stata la mostra di Nenci con Paolo Sorrentino, abbiamo ricreato comunque un'atmosfera di teatro, quindi si porta sempre il teatro dovunque, qualunque mezzo sia poi quello che lo riprende.
Sì. Enzo, ma se tu fossi nato in Bangladesh, ma avresti fatto sempre l'attore, eccetera, pensi?
Posto qualunque, Pietro, eh.
No, ma non c'è problema, perché se fossi nato in Bangladesh non staremmo facendo questa intervista, quindi insomma, la domanda, il problema non si pone,
certo.
Grande Enzo, e senti, io non posso però non citare insomma il fatto che tu abbia portato a teatro le poesie di Totò, Enzo, insomma è stato un grande, e tu hai avuto veramente questa bella cosa di approfondire la sua figura storica, ecco, cosa ti ha colpito scoprire di Totò che magari non conoscevi prima e che ha portato anche alla nostra conoscenza?
No, diciamo che noi tutti invece conosciamo molto bene Totò, quello che nessuno o pochissimi a cominciare da me conoscevano prima di sistemare il suo archivio personale è Antonio De Curtis, e cioè la persona che è il grande regista anche della carriera di Totò, ma che non è solo Totò. Diciamo che Totò è una finalizzazione artistica, poetica, geniale, ma di un uomo assolutamente superiore, un pensatore, oltre che un poeta, musicista, un filosofo, che si chiama Antonio De Curtis. Quindi la grande scoperta e riscoperta è quella di, laddove è possibile, condividere questo incontro straordinario con un gigante di pensiero che si chiama Antonio De Curtis, di cui una delle applicazioni è stato il nostro Totò, a cui vogliamo tutti bene. Ecco questo in poche parole.
Sì, detto bene, vogliamo tutti bene.
Sì, tantissimo.
È vero, è verissimo. Enzo, io vorrei adesso parlassimo un attimo anche di questo spettacolo recente, lo spettacolo di musica Un folle volo, insomma, in cui mi sembra che diciamo dai voce ad Ulisse, o no? Dimmi una cavolata, insomma.
Sì, mi hai trovato ancora qui in Puglia, dove stiamo finendo queste ultime date. Abbiamo una mia, come dire, una zona a cui ho deciso di dedicarmi per un po' di tempo, e cioè la riscoperta dei classici, che non sono soltanto dei volumi impolverati che stanno dentro una biblioteca, ma sono dei grandissimi portatori di pensiero e contemporanei di sempre, per cui dentro l'Odissea e dentro l'altro lavoro che sto portando in giro, che è Il processo a Socrate, ci sono proprio gli elementi primigeni anche di questo nostro tempo, capire perché certe cose non vanno, perché certe cose invece vanno, possono andare meglio, e noi siamo figli di quella cultura classica, e il problema è che purtroppo spesso ce ne dimentichiamo e ci allontaniamo, ma andando indietro anziché andare avanti. Quindi abbiamo comunque la fortuna di di poter ancora accedere a questi tesori che sono alla portata di tutto, solo che tu è come se ci passi davanti e li guardi e fai una cosa, insomma, quindi bisognerebbe veramente rimetterci le mani e lasciarsi attraversare da questi pensieri, che non è soltanto una cosa teorica o intellettuale, ma possono veramente cambiare profondamente la vita quotidiana e i nostri pensieri al riguardo.
Sì, diciamo, perché diventa un viaggio un po' in noi stessi,
esatto,
no? Attraverso questo tipo di personaggi e di opere, diciamo, è un viaggio veramente in noi stessi.
È quello che fanno i classici ci rispecchiano. Adesso si chiamano, ci sarà un motivo perché si chiamano classici, hanno sopravvissuto ai secoli, alle epoche, proprio perché in ogni epoca rappresentavano e rispecchiavano l'uomo di quel tempo, e quindi anche il nostro, non facciamo eccezione, e anche quello del secolo prossimo, e resteranno classici, alcuni classici.
Enzo, tu insegni scrittura creativa all'università, ecco, siccome a me interessa molto anche il discorso del rapporto con i giovani, i ragazzi di oggi, ecco, che rapporto hanno con la parola?
Perché... soprattutto con la scritta.
Con la scrittura, ecco, la parola.
Beh, sicuramente molto, soprattutto le ultime generazioni sono molto condizionate dall'uso della parola attraverso i social, che sono comunque una parte molto importante, anche proprio numericamente, del tempo di ognuno di loro. Per cui quello che si può cercare di fare, ma sempre con la collaborazione degli interessati, è spostare l'attenzione dalla parola, che è la cosa su cui veste tutta la comunicazione attuale, non solo quella dei social, ma tutta quanta la comunicazione verte sulla parola, ecco, spostare un attimo, laddove è possibile, questo focus su ciò che origina la parola. Non è la parola che origina la parola, è il pensiero che origina la parola. Quindi, spostando il focus e l'attenzione sul pensiero, si può anche modificare la parola e il modo di parlare, ma se si parte dalla parola non si modifica la parola. La parola può essere, come comunicazione, può essere modificata solo se si modifica il pensiero che la origina. E questo è il lavoro che si può fare in un ambito universitario, specialistico, da parte di chi ha interesse a percorrere questa strada. Insomma, non è un vaccino, quindi non è obbligatorio, è una scelta assolutamente personale, e quindi che viene lasciata a chi la fa o la può fare.
Penso, che dire, sono fortunati i tuoi allievi, onestamente, perché ti ascoltavamo io e Pietro con grande, insomma, empatia.
Beh, ma sì, non mi posso lamentare, perché sicuramente comunque avere il contatto con generazioni diverse dalle nostre è sempre una grande opportunità. E comunque la notizia è che non sono poi così male i ventenni di oggi, non sono così male, quindi sono diversi, non si possono fare paragoni con altre generazioni, ma diciamo che è una generazione da sostenere, aiutare, a cui fare fiducia.
È vero, concordo.
Noi ti ringraziamo, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata e veramente ti ringraziamo di tutto cuore. Però proprio un'ultima domanda.
Posso tornare in Bangladesh allora? Adesso posso tornare in Bangladesh.
Ma più che altro, l'ultima domanda è proprio una, diciamo, tra virgolette, una domanda stupida. Facciamo finta di avere una macchina del tempo. Ecco, ritorneresti indietro nel tempo e rifaresti tutto quello che hai fatto nella tua vita?
Abbiamo una sola fortuna noi, che non abbiamo le macchine del tempo, per cui quello che è fatto è fatto, nel bene e nel male, e ci dà i risultati di oggi. La macchina del tempo invece ce l'abbiamo adesso, perché siamo i proprietari del nostro futuro, nel senso, la macchina del tempo che usiamo adesso sarà quella che probabilmente determinerà in un senso o nell'altro il nostro futuro, da domani a un po' più avanti. Quindi magari, ecco, bisogna fare proprio attenzione a questa macchina del tempo, cioè l'adesso, questo momento qui.
Mamma mia, guarda, complimenti davvero per tutto quello che ci hai detto, e c'è un bellissimo bagaglio questa sera. Complimenti.
Ne sono felice, grazie a voi di condividerlo, e auguri a voi per le vostre vite personali, professionali e gli intorni.
Grazie mille, grazie a Carlo.
Grazie, ciao,
ciao a tutti, ciao a voi,
ciao.
A voi, ciao, grazie.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue. The dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way up above the chimney tops, that's where you'll find me. I know somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow, wide and wide and high.
sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Io voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita, e tu innamorata sognavi.
Sogno d'esserti vicino e di baciarti e poi sparire in questo sogno ideale.
Siamo sempre qui, onnipresenti. Abbiamo appena ascoltato un pezzo degli anni 70, Souvenir dei Santa Rosa. E il fatto di aver ascoltato Souvenir, non lo so, mi rimanda a qualcosa o qualcuno. Tu che dici?
Ma anche a me, guarda, non lo so. Ho un sentore particolare.
Chi potrebbe essere?
Come dire, proprio che identifica questi Santa Rosa fantastici. Ed è lui, Angelo Tedesco.
Ciao Angelo,
benvenuto.
Eccomi qua, ciao a tutti. Ciao.
Che piacere.
Benvenuto Angelo.
Angelo, e quindi grazie veramente in anticipo per aver accettato l'invito. Allora, entriamo subito, Angelo, come si vuol dire, nella tua vita, nel tuo animo, nel tuo cuore. Allora, ecco, come si è evoluta secondo te la musica oggi, no? Rispetto a quegli anni spettacolari fine anni 70
anni... gli anni 60 e 70 sono stati, come dici tu, spettacolari, ma diciamo sono anni che non ritorneranno mai più per la musica, perché ciò che è stato fatto in quel periodo tutt'oggi ancora l'ascoltiamo, ancora vengono richieste certe canzoni degli anni 70, degli anni 80, anni 60, cosa che io personalmente, come penso io, non è che voglio intromettermi in tanti problemi attuali, ma la musica di oggi non penso che fra 20 o 30 anni sarà ricordata, perché secondo me non è più musica, perché una cosa è la musica, una cosa è il rap, una cosa è il trap, tutte queste cose qua, cioè non è possibile ricordarsi le parole di tutte queste canzoni moderne che sono una raffica di parole, quando prima era una cosa un po' più delicata, più romantica, ecco, quello che penso io, poi non è che voglio mettermi in discussione contro nessuno, per carità.
È giusto esporre il tuo pensiero, ci mancherebbe.
Beh, ha detto, certo, una certo. Parola romanticismo, perché davvero oggi certo. È difficile, vero Angelo, trovare questo romanticismo?
Ma è difficilissimo, ma basta ricordare qualsiasi canzone degli anni 70, ma io se faccio un nome, i Dick Dick e ce n'è una marea, i Camaleonti e lasciamo per, e l'Equipe 84, c'è in ogni gruppo, i Santo California, ma guarda, ce n'è talmente tanti che ogni canzone loro hanno fatto un'epoca, ogni canzone di un gruppo di questi che ho detto ora hanno fatto epoca, e tutt'oggi li ascoltiamo, anzi ci viene la pelle d'oca appena sentiamo un Senza Luce, un Tanta Voglia di Lei, voglio dire, cosa che non succederà, penso, con queste canzoni di oggi fra 30 anni, ecco, tutto lì.
E Angelo, secondo te perché questo cambiamento? Cioè, a chi dai la colpa principalmente di tutto questo? Perché?
Ma ora certo non è che si può dire colpa di un discografico, o colpa di un'etichetta, oppure colpa di una trasmissione, e che il mondo si sta evolvendo in questo modo, e quindi ovviamente quando noi negli anni 70-80 facevamo queste canzoni, magari gli anziani dell'epoca, che erano abituati a sentire i pezzi degli anni 30, gli anni 40, avevano da ridire, ma queste che canzoni sono, come per dire, Binario Claudio Villa, cioè è ovvio che è tutto un susseguirsi, si va avanti così, e sono le condizioni umane che permettono questo, quindi Granada, per dire, io a quel tempo dicevo, ma che canzone è Granada? Oggi riascoltando Granada è un pezzo spettacolare, però a quel tempo nostro non lo calcolavamo così come poteva essere, perché non eravamo ancora, diciamo, musicisti alto livello, quindi un Granada, un Binario non ci interessava, quindi non lo so, bisogna prenderla così com'è, è inutile a metterci le idee in capo, non lo so. Certo, quello è vero.
Angelo, per mantenere l'armonia nel gruppo, cioè nella vostra band, eccetera, ecco, qual era il segreto per mantenere questa armonia?
Ma il segreto, diciamo proprio segreto, non era, perché era un periodo, io parlo sempre quando siamo usciti dal 78 fino al 90, ma eravamo sempre in giro, sempre al lavoro, o serate, o piazze, o teatri, oppure spettacoli televisivi, o TV libero, radio libere, quindi era più una passione che un lavoro. Diciamo che abbiamo legato le due cose, però più che altro era una cosa che ci veniva da dentro, perché eravamo contenti di quello che facevamo, quindi questa armonia, diciamo, c'è sempre stata, ma automaticamente, non è che eravamo forzati a fare questo, quindi era del bel periodo, diciamo così.
Sì. Poi ecco, diciamo che la vostra formazione, come dire, ha subito un po' delle variazioni nel tempo, giusto?
Sì, quello è normale, perché io basta vedere anche i gruppi attuali, anche, che ne so, i Nomadi, ce n'è rimasto uno dell'epoca, i Cucini di Campagna sono rimasti due, cioè gli Homo Sapiens, quindi anche noi stesso discorso. Io posso dire che sono rimasto l'unico componente storico fondatore del gruppo, insieme a Alberto Ferri, a Tiziana De Santis, a Paolo Zilio, ero io, Angelo Tedesco, quindi eravamo noi, però sono rimasto solo io, gli altri piano piano, chi per un problema, chi per un altro, hanno smesso tutti, meno male che almeno io ci sono rimasto, almeno uno si può dire, te c'eri quando è uscito Souvenir, sì, te c'eri quando è uscito Io Senza Te, quando ha fatto quella gara con Fraccionfoli a Domenica Inde, che l'abbiamo persa, ha vinto Fraccionfoli, te hai fatto quella serata insieme a Rino Gaetano per le vie di Roma a Domenica Inde, che c'era Pippo Baudo in studio, noi stavamo, c'ero, io c'ero, posso dire tutto perché c'ero, ovviamente se ora era una altro componente che non c'era all'epoca, poteva dire sì, so che hanno fatto, però è una cosa diversa.
Parlando un po', dai, di rapporto col pubblico, sia italiano che anche il pubblico all'estero, ecco, secondo te hai avuto tu e sia là, insomma, il gruppo, avete avuto un rapporto migliore con il pubblico italiano o con quello all'estero, specie in Francia e in Germania?
Sì, diciamo in Francia e Germania, siamo stati anche a Brooklyn, negli Stati Uniti, però lì erano soltanto delle apparizioni, ci andavamo, facevamo e tornavamo via, cioè non è che come uno sta in Italia, abita in Italia, dal nord al sud, e allora diciamo il discorso è diverso, perché vivi il tuo stato, vivi la tua regione, vivi e conosci meglio le persone, perché stai a contatto sempre, o tra televisione, o radio, o serate, o piazza, sei a contatto. Invece quando vai all'estero, che fai un tournée magari per 10 giorni, per 15, per 5, vai, fai delle serate, fai delle cose sporadiche, fai delle trasmissioni e vieni via, quindi alla fine non è che vivi come il fatto che uno sta qui e vive il momento. Sono due cose diverse, non posso dire sono migliori gli stranieri o
un approccio diverso, hai ragione, un approccio
certo,
diverso.
Certo, certo. E senti Angelo, andando proprio alla vostra musica, no, a ciò che vi ha caratterizzato e vi caratterizza, insomma, voi avete utilizzato per primi, e quel brano Souvenir che abbiamo ascoltato prima, che è l'esempio proprio più calzante della formula del medley, cosa che...
Sì, sì, no, questo...
Solo in assoluto. Perché parti da questo, Angelo? Racconta.
Ma noi siamo stati i primi, ma veramente i primi, ma non noi come noi persone, noi come casa discografica, la Baby Record, con Romolo Ferri. Sì, la Baby Record era quella che c'era Ricchi e Poveri, Albano e Romina, Pupo, Giappia e Ingeri. Quindi ci hanno dato questa, diciamo, questo brano, che era l'idea, un midline che racchiudeva in 3 minuti e mezzo 6 pezzi degli anni 60, cioè del decennio prima. Ma era più un'idea che non si sapeva se poteva piacere, se funzionava o no. Eppure appena è uscita questa canzone in tutte le radio libere, girava i canali e le radio da tutte le parti, e l'estate del 78 è stata una cosa impressionante, perché poi noi siamo rimasti anche noi stessi sorpresi di questa cosa, perché i dischi se ne vendeva tantissimi, ma è arrivato 1 milione di dischi nell'arco di qualche mese tra Italia e estero, e quindi alla fine, che noi ci chiamavamo in un altro modo in quel periodo, non eravamo ancora i Santa Rosa a livello piazza, perché noi eravamo Alberto Feri e Fior del Montagnate, eravamo un gruppo, e c'era Alberto Feri come cantante e Fior del Montagnate. Quando è uscito fuori questo Souvenir e la gente, gli impresari chiedevano ma Santa Rosa le serate le fanno, abbiamo dovuto cambiare nome all'improvviso e diventare i Santa Rosa, no, alla fine c'eravamo solo Souvenir come brano di Santa Rosa e la facciata B, che era se fossi un pittore, quindi alla fine abbiamo rispolverato un po' di pezzi un po' in qua e là, qualcuno dei Nomadi, qualcuno di Crick, qualcuno di non so, Soldato Innamorato, faccio un esempio, no, proprio per cercare di fare almeno un'ora di spettacolo. E la prima serata in assoluto come Santa Rosa l'abbiamo fatta alla Fortezza di Montalcino, quindi a Siena, quindi, e lì è stata la sorpresa, signori, diciamo una sorpresa, noi siamo in Santa Rosa, ovviamente non era vero, poi partita Souvenir e lì sono resi conto che era vero.
È entrata subito la bella sintonia, ma... Angelo,
e l'idea è piaciuta, come dicevo prima, l'idea proprio,
certo,
siamo stati i primi a fare questa cosa,
quindi, diciamo, è avvenuto, ecco, subito al primo impatto, e questa è la cosa importante. Angelo, voi avete anche musicato, avete anzi messo le parole al silenzio di Nini Rosso, no? Ecco, ma per un musicista quanto è importante anche il silenzio, sinceramente?
Ma quello come brano già faceva venire la pelle d'oca a sentire la tromba che faceva il silenzio, no? Poi il nostro produttore ha deciso, mettiamo le parole a questa canzone che è un classico a livello mondiale, e infatti questa canzone ha venduto più in Germania che in Francia, e in Francia che non in Italia, per farti capire che essendo una cosa internazionale questa musica, diciamo ha funzionato più all'estero per questa cosa qui. stata l'idea anche quella, non è, qui siamo andati tutte idee, perché alla fine devi fare i tentativi.
Trovare sempre anche l'idea giusta in quel momento,
ecco,
che
non è... certo, io penso lo sbaglio nostro, tra virgolette ovviamente, perché il secondo disco nostro, che era Piano Piano scritto da Zucchero, che era una canzone normale, inedita come tante, secondo me e secondo poi noi, come abbiamo ragionato nel gruppo, era meglio se usciva un souvenir numero 2, che già era pronto, che poi è stato inserito nel primo LP. Si chiama Dedicato a te. Quello doveva essere, secondo noi, il secondo 45 giri e non Piano Piano. E poi torna il terzo, perché racchiudeva sempre un qualcosa che conosce. Però.
Ma personaggio ritieni che forse, diciamo, non vi rappresentava pienamente, forse?
E non lo so, forse la discografica avrà pensato, se gli facciamo fare un souvenir numero 2, allora questi sono quelli che fanno le cover alla fine, perché sì, sono sempre pezzi di altri messi insieme, ma sempre pezzi di altri, quindi alla fine una loro identità non si creerà mai, avranno pensato a una cosa simile. E infatti dopo c'è stato Io senza te, che non c'entrava niente, che ha vinto il disco Mare nell'85, quindi sì. Non lo so, queste sono cose che se ne stanno insieme a parlare ora dopo 30 anni. anzi, meno male ne stiamo a parlare.
Hai ragione, torniamo proprio a Fido, caro Angelo, perché insomma qualche anno fa avete tenuto un concerto a Porto Ercole in cui avete fatto insomma ascoltare insieme ai vostri insomma cavalli di battaglia anche i brani tratti dall'ultimo CD e avete festeggiato con il pubblico le tantissime visualizzazioni del video del singolo, per l'appunto
Siamo
Indiani,
che adesso
ad ascoltare, quindi dimostrando che voi non sapete solo riproporre i brani anni 70, ma insomma sapete fare ancora molto 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 di più.
Sì, ancora siamo, diciamo, ci siamo ancora, quindi è ovvio che ogni tanto un disco nuovo deve uscire. Poi questa canzone qui di San Milano è uscita proprio in quel periodo del concerto a Porto Ercole, quindi sono già passati 3 anni che stiamo aspettando di tirare fuori un'altra canzone che è già pronta, ovviamente non dico un nome, non dico niente, però stiamo aspettando l'occasione giusta per proporla, per diciamo vedere un po' che succede, però stiamo aspettando ora questo Covid, queste cose, queste trasmissioni, le serate
possibile. Angelo speriamo
che... certo, perché i concerti, come sapete, come tutti sanno, non è che ne stiamo facendo noi, ma nemmeno gli altri, è tutto fermo, quindi è inutile ora far uscire un disco nuovo quando poi non puoi proporlo.
Aspettare appunto questo momento, dai, di giusta ripartenza.
Sì, sì, infatti.
Noi ti ringraziamo veramente di cuore.
Grazie mille, Angelo.
Di cuore. Quindi
grazie a voi, veramente.
Ci andiamo ad ascoltare, dopo aver ascoltato prima della chiacchierata Souvenir.
Ecco, un brano
che appunto è immerso invece nel futuro. Siamo.
Sì, questo diciamo è proprio attuale, parla un po' di tutto, queste popolazioni, di globalizzazione, ovviamente uno deve stare al momento, e quello è, quindi non è...
Pienamente, è attualissimo,
appunto,
i problemi di oggi.
Esattamente, siamo Indiani,
Angelo, per essere stato con noi.
Grazie, ciao a tutti, grazie.
Ciao Angelo, ciao.
Ciao.
Se vuoi prova a leggermi le mani, dimmi se mi amerai o no. Siamo fatti di equilibri strani, sarà colpa dello stress o dello smog.
Come i treni tracciamo gli altopiani e rubiamo dai bambini quello che ci manca, la serenità. Come gocce d'acqua in mare ci incontriamo per volere di un destino che non sai poi dove va. Siamo indiani, inglesi e singalesi, singali africani, e siamo italiani, e sì, siamo afghani, russi americani. E
siamo figli della stessa sorte, tutti attori in questo mega show, con il frac, con le braghe corte, la risposta sul futuro è un grande boh.
Fango e creta e sogni tra le dita, il richiamo della vita nonostante tutto non si ferma mai, le distanze in fondo le portiamo dentro, i chilometri e il cemento sono solo dentro noi.
Siamo indiani, inglesi e singalesi, singali africani e siamo italiani, e sì, siamo piani, russi americani, cubani e pakistani, di certo c'è che io sono. Siamo indiani, inglesi e singalesi, singali africani e siamo italiani, e sì, siamo piani, russi americani, cubani e pakistani, di certo c'è che io sono come me.
Radio Tor è sempre con te. Unica, magica, ritmica.
Radio Tor Italia, www.radiotoritalia.it è lo streaming per immergere, invadere veramente tutto il mondo con la buona musica e con le storie dei personaggi. Oramai
i grandissimi ospiti del giovedì sera, appuntamento fisso
dalle 21 in poi,
esatto,
alle 23.
Esatto, si cena e poi subito ci si connette, sì. Insomma, è il tempo di mangiare qualcosa.
Ma anche mentre c'è ancora la cena, perché la radio va ascoltata.
Anche perché no? E adesso allora, è che andiamo, Pietro.
Giovane pianista, ma non solo, grande talento, grande determinazione, sì. Luigi Bellino. Ciao Luigi.
Ciao Luigi Bellino.
Ciao ragazzi.
Allora, tu sei un pianista veramente dalle grandi qualità, Luigi.
Ti ringrazio, Pietro.
Come mai, allora, la domanda questa, io faccio sempre con una domanda stupida, come mai la scelta del pianoforte e non del clavicembalo, che ne so, del...
No, la verità è che la passione è nata da piccolo, avevo 5 anni quando i miei mi dissero dovete assolutamente andare in una scuola di musica, io provai, feci una lezione insieme a mia sorella gemella, perché c'ho una sorella gemella, ma insomma mi annoiai immediatamente, perché il fatto era che studiare solfeggio non mandava, poi ho scoperto una passione anche per quello, ma tornavo a casa e suonavo la tastiera, così improvvisavo, provavo dei pezzi che sentivo di giorno, e ho iniziato con i Linkin Park, figurati, poi suonavo Beethoven, non so, provavo di tutto a orecchio, e poi lentamente ho iniziato a studiare, volevo assolutamente entrare in conservatorio, fare questo per tutta la vita, cioè cercavo una professione che fosse per me un piacere, quindi quello è meglio di un musicista. Qual è?
È bello.
Beh, però che bello, eh?
Ma... Sì, poi nel frattempo ti dirò, nel frattempo ho fatto per arrangiarmi, per continuare a studiare, c'è stata nel 2008 la crisi, insomma le fabbriche chiuse, i miei senza lavoro, per arrangiare ho fatto il carrozziere, ho fatto l'imbianchino, ho fatto di tutto e di più, ma veramente di tutto, anche il fabbro, anche il carpentiere, di tutto, però comunque la passione per la musica mi ha portato a essere oggi un compositore, un direttore, e poi un insegnante di musica, questo.
Allora, Luigi, possiamo dire che sono state più le difficoltà
o le gratificazioni che ti hanno aiutato a essere quello che sei oggi?
Allora, la gratificazione è arrivata dopo la difficoltà, quindi senza la difficoltà non può esserci una gratificazione, secondo me. È come una persona che è felice, però senza un periodo buio la felicità non la gode appieno. Ecco. Quindi c'è stata la difficoltà e poi la gratificazione è arrivata da sola.
Bravo, è stata una giustissima conseguenza, quasi naturale, Luigi.
La consecutio, esatto, sì.
Ecco,
esatto.
Luigi, nel corso della tua produzione artistica, insomma, ci sono tante belle contaminazioni. Insomma, tu sei stato veramente grandioso perché hai saputo rielaborare in chiave postmoderna la musica classica. Cioè, hai ricercato un linguaggio musicale che andasse oltre, come dire, le schematizzazioni, no, accademiche, e hai lasciato spazio alla soggettività, cosa non da poco. Come ci sei arrivato, Luigi, a questo punto? Cioè, nel senso, è stato più frutto di uno studio matto e disperato al pianoforte, oppure c'è quella genialità anche proprio insita, no, che porta poi a rendere anche le cose un po' più facili e naturali?
Ecco, no, infatti molto spesso quando sono davanti ad amici pianisti mi dicono: ma come fai? In realtà poi mi viene tutto spontaneo, cioè anche l'improvvisazione o i collage, e delle volte sono appassionato, insomma, lascio tutto al caso, al dadaismo, però la verità è che scavando, ricercando nelle vite dei compositori e nella scrittura che di epoca in epoca si è evoluta, ho cercato una mia cifra stilistica, ecco. Quindi ho stilizzato una chiave che alcuni amici conoscono, e anche al Conservatorio di Bologna, che è la chiave belliniana, che fonde la chiave di violino e la chiave di basso insieme, portando in sé nella lettura, ecco, nel pentagramma, di una linea melodica che è fatta di frequenze, di emozioni. Quindi cerco un'emozione, e nella mia musica c'è sempre un'espressione di un'emozione, o di una vicenda, o di un fatto già accaduto che viene ad essere svelato nota dopo nota. Infatti, secondo me, la difficoltà più grande che un compositore ha è quella di scegliere la nota giusta dopo un'altra nota e prima di quell'altra. Mm-hmm. Quindi questo è molto spesso mi viene spontaneo, poi mi sveglio alle 3 di notte e cancello tutto quello che ho fatto, poi ci ritorno di pomeriggio dopo un caffè e modifico un'alterazione, metto un diesis piuttosto che un bemolle e poi riprovo, e quindi questo è, diciamo che sono un folle sperimentatore, però delle volte lascio pure tutto un po' al caso.
Ma questo è stato di grande intelligenza, perché chi non cambia mai idea, insomma, Luigi, ecco, ha qualche problema, quindi problemi non ne hai, ed essi autentico così come sei. Folle sperimentatore, Pietro, giusto?
Ma guarda, allora scusami, visto che sei un folle sperimentatore. Ma scusami, domani sera facciamo finta che tu abbia a cena Bach e Beethoven. Che cosa vorresti chiedere a Bach e Beethoven?
Lo spirito.
Allora, no, a Bach chiederei come stai, e a Beethoven invece mi senti? Tutto a posto? No, non lo so, no, in realtà non lo so, affronterei, ma io sono una persona molto spontanea e genuina, nel senso che vedendo facendo, questa è la mia, vediamo che succede, poi vediamo, non lo so, a cena con Bach direi: maestro, vuole ascoltare una mia composizione? E con Beethoven magari suonerei prima Il chiaro di luna o una sua sonata, e poi e poi metterei in discussione la mia musica per orchestra, ma chiaramente mi sento una formica rispetto a questi due nomi giganti, cioè non... amo la loro musica, amo più Beethoven, però Bach mi affascina, ma non mi sento una formica confronto a loro. Non so mai, cioè, se dovessero venire a cena da me, ti dico, metto il mio vino, perché io sono un produttore di vino.
Ecco. Guarda, hai anticipato la mia domanda, cioè li avresti fatti bene mangiare, ecco, guarda.
No, allora, mangiare sicuramente, però io in Irpinia, anzi in Alta Irpinia, ho un vigneto che lavoro da solo, insomma, in realtà c'è tutta una passione dietro che nasce sempre da piccolo, e i miei nonni mi hanno insegnato a potare, a innestare, quindi per hobby però vi faccio la vigna, dico, faccio il vino bellino.
Cioè, è l'etichetta ormai, è d'autore,
no,
proprio.
Tutto l'etichetta tutto ancora non c'è, c'è un amico di Roma che sta lavorando all'etichetta, forse Don Bellignon, però ancora non c'è.
No, però Luigi, tu ti sei trasferito da Avellino a Bologna, come hai vissuto allora questo
il cambio? Ma il cambio è stato principalmente per una questione lavorativa, cioè da me a Sant'Andrea di Conza purtroppo lavoro non ce n'è, nascite nemmeno, le scuole sono chiuse, quindi mi sono trovato a Bologna, uno per lavorare, due perché sono stato ammesso al conservatorio di Bologna per un corso per la magistrale di composizione e direzione, quindi mi sono spostato lì per studiare e continuare a studiare. Non ti dico che il cambio è stato all'inizio difficile, perché cambiano le abitudini, cambiano le amicizie, i modi di vedersi, di confrontarsi, però poi ecco, dopo i sacrifici, appunto dopo le difficoltà, sono arrivate le mie gratificazioni, quindi ho avuto la possibilità di suonare al Teatro Comunale di Bologna, di conoscere i direttori di orchestra importantissimi, di lavorare con la Biblioteca della Musica, il Museo della Musica di Bologna. Ho fatto l'esame di composizione finale nella stanza dove ha fatto l'esame di composizione Mozart con padre Martini, quindi diciamo delle emozioni fortissime, la clausura di 36 ore come una volta, bellissimo, la ricerca a Bologna è stata molto, cioè il cambio a Bologna mi ha dato molto di più di quello che potessi immaginare.
Senti, tu hai fatto anche, hai avuto l'idea di unire la musica classica alla poesia contemporanea, già la poesia è un azzardo, ma la poesia contemporanea
stati limitrofi, e poi la mia tesi fu Amori trovati per strada di Derrico, e poi altri lavori. In realtà, allora ti spiego, la composizione non è stata una mia scelta, è stato un essere indirizzato da maestri che hanno colto questa mia vena compositiva. Quindi il mio maestro di armonia, il primo compito, mi disse: no, tu devi assolutamente studiare composizione. Io, perché? Diciamo, perché hai fatto delle cose senza manco che sono spiegate, e quindi hai fatto in automatico. Quando mi sono iscritto a composizione, il mio primo maestro di composizione mi faceva lavorare tantissimo con i testi, perché partendo da un'immagine testuale bisognava arrivare a dare un'immagine musicale. Poi non lo so, ho approfondito la comunicazione, insomma il linguaggio contemporaneo, l'ho messo in pratica con la scrittura e la poesia contemporanea, ho fuso insieme, e delle volte ho sottratto le parole e ho lasciato solo la musica, altre volte ho lasciato le parole, ho cambiato la musica e l'ho messo in un altro, insomma ho fatto un po' di decoupage, però è stato
bella questa cosa,
utilizzato anche
è originale,
utilizzato anche la raccolta Dentro l'inverno finito di
Alfonso,
quindi
sì, ma non solo, ora ho lavorato con un artista di Bologna, Gabo, abbiamo fatto altri lavori insieme a un pittore, abbiamo generato dei QR code per ascoltare la musica, diciamo sono sempre alla ricerca di nuovi linguaggi, però non convenzionali. Nemmeno anticonvenzionali, linguaggi unici, cioè per l'occasione,
nati a unire le varie arti, no? Perché
esatto, nate ad hoc, esatto. E poi ti dirò di più, ora, cioè in questo momento storico fatto di Covid, di poca vicinanza con le altre persone, dove anche le conoscenze sono difficili, i nuovi legami sono sempre più difficili da crearsi, partire da un testo e generare la musica è un po' come Monteverdi, che partiva dal testo e creava il madrigale, è una strada più semplice, perché altrimenti la musica diventa settica, cioè diventa priva di significato. Invece nel momento in cui la musica ha dietro una parola, anche solo la notte è chiara, è un'immagine musicale già c'è.
È vero.
E quindi il compositore cosa fa? Scava da quelle parole l'immagine musicale, quindi la luminosità. La difficoltà del compositore è mettere in musica quelle parole, sì. Quindi cercare le giuste note. eliminare altre, potarle. A me affascina, questo mondo affascina, tra l'altro tutti i compositori hanno lavorato con il testo, e ti dirò inoltre, infine, che questa mia ricerca con il testo e con l'espressività della voce narrante, che ho fatto la tesi, è una ricerca che sto facendo un po' come una prova per la mia prima sinfonia che vorrei scrivere. Quindi faccio dei bozzetti, cioè lavoro come se fossero dei giochi di là, e poi passo in musica, insomma, con l'orchestra e con la voce, i soprani, il tenore, da quest'altro lato, anche delle volte cambiando il testo.
Sì.
o togliendo,
hai delle doti straordinarie,
questo fatto di guardare questo sguardo verso il futuro. Infatti. E visto che hai tirato fuori anche il discorso della potatura, noi come ultima domanda
quando vendemmi,
logicamente un successo, insomma, per i 200 anni della stesura della celeberrima lirica leopardiana all'infinito, no?
Centro
di poesia contemporanea dell'Università di Bologna, ecco.
Sì, io.
Pensando a questa siepe,
mamma mia,
a questa siepe, che cosa vedi di leopardi nel tuo?
Ma guarda, ti dico, in realtà lì l'esperienza col centro di poesia contemporanea è stata molto formativa, e anche in quel caso, di volta in volta, io ogni brano l'avevo intitolato Opera 19 numero 2, poi la terza esposizione era Opera 19 numero 3, poi la settima volta che suonavo lo stesso pezzo era numero 7, perché cambiava di volta in volta. Allora lì un po' ho portato io di bellino nel centro di poesia contemporanea, un po' ho ricavato da tanti artisti e poeti che erano all'interno, lavorando sul testo di Leopardi, ho capito che in realtà la siepe siamo noi, e quindi noi siamo alla ricerca di tutti quei tralci dentro di noi, secchi o ancora non fioriti. Io non mi sento arrivato, però nemmeno posso dire è così o non è così, metto sempre in discussione quello che dico.
Bravo Luigi,
noi ti ringraziamo. Esatto. E siamo contenti di averti.
Pietro, sono felicissimo, io lo sento dalla mia voce che sono veramente contento di aver fatto questa intervista.
Finalmente di aver capito anche che la siepe siamo noi.
Infatti, oggi, guarda, questa è una grande sorpresa, una grande novità, e ce la portiamo nel cuore questa cosa.
Io stanotte non dormirò perché.
No, immagino.
Pensaci.
Hai insinuato in noi davvero.
Ma poi, cosa c'è di più? Cioè, no, pensiamoci veramente. Cosa c'è di più infinito di una siepe? Quello infinito, dice la siepe. Cosa c'è di più infinito della siepe?
Bravo Luigi, complimenti vivissimi.
Ancora a Luigi Bellino, anche alla sua musica e al suo vino, e adesso ci
ascoltiamo. Alla mia famiglia, ringrazio sempre i miei genitori che non mi hanno mai fermato e nonostante tutto mi hanno sempre sostenuto, anche la mia ragazza, insomma.
I valori della
Luigi,
famiglia.
Il brano Ultimo Strato di Pelle con l'orchestra Amadeus di Bologna, lo vogliamo dedicare a loro?
Sì, lo possiamo dedicare a loro, sì, che nonostante tutto c'è sempre una rinascita.
Ok, benissimo, grazie ancora alla famiglia e a Luigi Bellino.
Alla prossima, ciao Pietro, grazie.
Luigi, grazie mille, un abbraccio.
Ciao.
ci trovati, Pietro, esatto, l'ultimo ospite della puntata.
Intenso, è sempre pieno di energie buone.
Oggi tante riflessioni filosofiche, sì, ci portiamo appresso tra Enzo De Caro e Luigi Bellino, davvero sono un po' in confusione.
Io fino ad oggi non
hai capito, siamo delle siepi, delle fantastiche siepi. E allora, oltre a questa siepe chi altro c'è? Vediamo un po'.
C'è una bravissima artista, davvero cantante, attrice, musicista, ballerina
straordinaria, è lei,
Barca Bentaleb.
Benvenuta Barca.
Ciao ragazzi, ciao.
Che piacere.
Grande piacere averti, davvero.
Con noi, guarda, è veramente un...
È il mio, cari. E meno male ci siete voi, vai!
Che bello, ci fai sentire davvero, rasserenati per questa cosa.
Assolutamente, ve lo assicuro che vi seguo.
Allora, Barca, allora tu hai sei una donna dalla grande energia, ma questa energia, scusami, dove la trovi?
Che Pietro vuole capire i segreti.
Dove la trovi questa energia?
Si nasce, ragazzi.
Mm-hmm. Bravo.
Quindi
o si nasce o non si nasce, ce l'hai dalla nascita questa energia.
Ok. E parlando invece di famiglia, perché poi no, quindi parliamo di cose intime, eccetera. Quali sono i valori che ti ha trasmesso la tua famiglia?
Allora, rispetto e umiltà. Questi due, rispetto e umiltà,
sono elementi essenziali anche per
assolutamente, perché se rispetto te stesso rispetterai il prossimo, e se sei umile te l'assicuro puoi stare con qualsiasi persona.
Che bello.
In qualsiasi ambiente. Sì,
no, però bella questa cosa in barca, perché sai, alle volte si pensa ad un artista, ecco, appunto, umile, semplice, e alle volte sembra difficile affibbiare a questi aggettivi qualcosa di positivo all'interno, attenzione, di questo vostro mestiere particolare, no? Si dice sempre,
allora,
come dire, anche un po' raschiare con le unghie per arrivare.
Sì,
tu che ne pensi?
Sì, assolutamente. Allora, di rivolta quando ti trovi avanti delle persone che purtroppo non so neanche come lo devo definire. Allora, persone un po' presentuosi, persone presentuosi che purtroppo nella loro vita, fuori della vita artistica, no? Non hanno vissuto nulla in vita reale, a conoscere le persone, a veramente a studiare il profondo dell'anima delle persone, a vedere chi sono veramente, e lì infatti la tua umiltà e la tua professionalità la prendono per debolezza. Però questo capita, ve l'assicuro, in tanti, non solo nel nostro mondo artistico, ma in tante altre professioni in giro. Certo. Però purtroppo il problema poi rimane a loro, solo che delle volte poi personalmente, ecco, tu dici, anzi voi dite, da dove portare questa energia? Tanto energia, tanto sono giusta, tanto sono poi divento il tu per tu, ok? A dire, aspetta un attimo, ma chi sei? Ma dove vai? Ma da dove arrivi? Allora poi arrivi a questo, ecco, purtroppo con le tue delle volte risposte subito non metti al loro posto, e come si dice da noi, ti misuri le palle prima di parlare, perdonami.
Certo.
Sei una donna tosta, c'è poco da fare, già grinta, ti vede, manca grandissima,
ha una voce,
davvero
ha una voce avvolgente,
non ne parliamo proprio.
Ma ecco, in barca, tu sei sei più abituata a vivere quindi il presente o sei sempre proiettata al futuro?
No, allora, io sono, ve l'assicuro, quella che vive nel presente. Ma quale futuro? Che purtroppo lavori per il futuro e poi ti arrivano tante di quelle mazzate che ti spezzano le ginocchia. Cioè, io dammi vivere oggi, vaffanculo domani.
Certo, che giustamente sei...
Te l'assicuro, io sono così.
La situazione è quella, non è... diventa complicato.
Sì. Allora, sai che cos'è? Uno, perché devi fare di tutto a vivere l'oggi bene, poi il domani se vivrò penserò il perché, perché purtroppo dopo tanti anni, no, della vita che ho superato il mezzo secolo e dopo tanti sacrifici, tante corse dietro quello che vuoi fare, poi ti rassicuro, ecco, come questo momento della pandemia ci ha fatto stare tutti fermi. Allora, se tu hai un progetto, l'hai preparato 2 anni fa, ormai oggi è vecchio.
Sì, sì.
È vecchio per le produzioni, è vecchio per te, nel senso, cambi idea, non è più quel momento di 2 anni fa.
È vero.
E vai ad ascoltare o a leggere, non ti piace più neanche a te. Allora, tanti delle volte noi non riflettiamo, ma tante volte veramente facciamo tanti sacrifici e poi, mi dispiace a dirlo, dopo tanto tempo lo trovi inutile. Allora, sono una che vivo oggi e domani Dio ci pensa.
Brava, brava, brava. Senti, parlando proprio della tua arte, no? Del canto, insomma, tu sei capace,
sì,
veramente di raccontare gli amori, le speranze, i dolori con questo mix di linguaggi e di culture che
bellissimo,
affascinantissimo, no? Perché tu mischi proprio la tua appartenenza araba, francese e napoletana, e lo fai senza alcun pregiudizio, io ci tengo a fissare questo concetto. Ecco, come mai in barca nel 2021 ancora bisogna combatterlo? Cioè, esiste ancora purtroppo il pregiudizio? Tu che idea ti sei fatta?
Allora, questo è un argomento che a me mi ferisce tantissimo, fidati, e soffro su questo, perché non vengo capita. Purtroppo, mi dispiace a dirlo di più, però da noi in Italia, ok?
Sì, sì.
L'Italia purtroppo siamo ancora indietro in questo. Allora, se tu non segui i passi di oggi a livello commerciale, allora sei indietro, che per me è vergognoso e non è così. Se tu, ecco, parecchi, noi abbiamo delle generazioni, però nessuno lo pensa, delle seconde e terze generazioni di oggi, no? Che hanno delle doppie nazionalità. Ok, però nessuno lo sa e nessuno le parla, perché per esempio metti mio figlio, non sono un nome, e meno male ho messo il nome Fadel, perché se fosse ho messo Antonio Pasquale, il cognome vitale italiano passa per uno italiano, no? Non c'ha nessun'altra identità. Invece no, abbiamo parecchi che veramente la generazione nuova è un misto di culture, però nessuno ne parla, e se tu presenti quello che stai facendo, dove ci sta l'arabo, il francese, l'italiano e il napoletano, loro ti guardano come l'extraterrestre, e credetemi, io delle volte è vergognoso, e non mi vergogno a dirlo, delle volte quando presento qualcosa dico, però in barca si lo fa in napoletano, si lo fa in italiano, ma tu mi massacri il coglione, perdonami, donatemi del mio linguaggio, cioè uno dopo che fa tanti veramente studiare, vai alla ricerca, le parole, le note giuste, e tu poi mi smonti. Allora uno delle volte pensa, dice, un attimo solo, a te che ti piace come musica, Annalisa?
A me, guarda, a me piace moltissimo il pop rock, ecco, e sono...
Ok, aspetta, no, per l'amor di Dio, ti faccio arrivare. E a te, Pietro?
No, allora io amo molto anche la musica folk, la musica popolare.
Ok, allora uno deve dire, un attimo solo, che a te ti piace, Annalisa, rock o folk? Allora io faccio una cosa, un disco il genere tu, il giri un disco il genere di Pete, un disco il genere di un altro che piace il jazz ma non piace quello che fa, che per me è assurdo. Perché è assurdo? Uno fa il culo per fare importare delle produzioni e l'altro lo guarda e dice, ma secondo me questi consigli del cazzo, io parlo così, ok? Questi consigli che uno non li deve tenere per sé personalmente. Se io faccio questo, non ho bisogno dei tuoi consigli, che tu puoi solo parlare. Solo parlare, perché la vera musica, ragazzi, in qualsiasi genere, ok? In qualsiasi genere, in qualsiasi linguaggio, se ti trasmette, se ti vengono i brividi, vaffanculo, lo voglio ascoltare. Non esiste, mi piace solo il jazz, o mi piace solo il pop, o mi piace... Ma perché dobbiamo mettere, ecco, delle palette? Sì. Brava, è un bel prodotto, è orecchiabile, è bello, mi trasmette delle emozioni. E facciamola ascoltare, ragazzi, dai.
Hai ragione, Barca, assolutamente.
Barca, allora, noi un'ultima domanda.
Perdonatemi, perché a me mi escono delle parolacce, però...
Non preoccupare,
che l'abbiamo detto, il frutto deve
essere... Sono io, questa è la barca, ok.
Esattamente, sei tu autentica e vera. Adesso sì, ascolteremo anche la tua voce con Farà, giusto? Con Farà?
Sì, sì, che è un brano del 2005, ecco, te l'assicuro, quello era il primo disco Alto Calore. Io ho detto no, vi prego, non mando neanche questi ultimi, ma no, voglio mandare quello, che quello Farà sarebbe gioia. E spero una... E spero che porta gioia a tutti ascoltando questo brano.
Ecco, ed è questo che vogliamo infondere, noi, ottimismo tramite voi, Barca.
Sì.
Noi vogliamo proprio per salutarti e per abbracciarti, proprio quest'ultima domanda. Ecco, ma sinceramente, tutta questa tua esperienza e questa tua grande questa grande voce, eccetera, tu rifaresti tutto quello che hai fatto nella tua vita?
Te lo assicuro, sì. Fidati. Però onesto te lo dico, devo avere un po' di cazzim, quella che non ce l'ho io.
Ah, che napoletano, sì, la cazzim, diciamo.
Ah, la cazzim.
Si direbbe in barca, invece nascondi tanta
sensibilità. No,
vero?
È questo che mi fotte, perché sono molto sensibile, onesta, chiara, limpida, cristallino.
Trasparente in barca, però considerato anche come un pregio, non preoccuparti, perché ci sono sempre persone che questo lo colgono, come me e Pietro questa sera, e tantissime persone che ti staranno ascoltando, davvero, credi.
Lo auguro. Lo auguro, grazie.
Il meglio.
Grazie.
E mantieni sempre, ripeto, questo spirito, questa energia, questa grinta, questa voglia di contaminare, questa voglia di non mettere paletti alla tua musica, e ecco, e farlo sempre con tanta gioia, cioè con Farà.
Farà,
grazie ragazzi. Grazie, buon proseguimento.
Bravo,
grazie.
Ciao.
Radio Tor. E state attenti ai fulmini. Potreste restare fulminati dalla musica.
Mit dir, make some noise with the pots and pans. When you wear old dresses, the sun comes shining through. When you wear old dresses, the sun comes shining through. I can't believe my eyes, all of this belongs to you. I believe to the glory of the devil in my life. I believe to the glory of the devil in my life. Well, Lord, I work fast as my money goes.
Crazy man, crazy.